Il radiogiornale.
Mike Waltz, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU. Il suo ruolo occupato ad interim dal segretario di Stato Rubio dopo la decisione presa in serata dal presidente Trump. Bilaterali continua a far discutere la scelta del governo. Il voto non sarà con la doppia maggioranza. C'è però un potenziale conflitto con un'iniziativa popolare. Martin Pfister ha visitato le truppe elvetiche impegnate in un'esercitazione in Austria. Nel suo primo viaggio all'estero, il neoconsigliere federale ha insistito sull'importanza della cooperazione militare con i paesi vicini. Il Consiglio federale non intende intervenire sulla chiusura al pubblico nei mesi estivi della passeggiata tra Minuse e Gordola, in quanto ritiene equilibrata la situazione così come è regolata da una convenzione cantonale. Un primo maggio a chiedere salari giusti e il mantenimento dei servizi pubblici. A Bellinzona erano in 2000, migliaia in piazza anche in altre città della Svizzera. Sport, hockey su ghiaccio, Svizzera battuta a Kloten dalla Svezia a pochi giorni dai mondiali. Venerdì 2 maggio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. The Last Waltz, parafrasando il titolo di un celebre disco, del celebre disco della band di Robbie Robertson, che negli Stati Uniti negli anni 70 accompagnava niente poco di meno che Bob Dylan, per introdurre una notizia che era da tempo nell'aria, ossia quella che Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth, che nominerà appunto il consigliere per la sicurezza Mike Waltz come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, e Marco Rubio, attuale segretario di Stato americano, sarà al suo posto consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump ad interim. Ma come si è sviluppata questa vicenda e come siamo arrivati a questo epilogo, da Washington ce lo racconta il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Per tutta la mattinata le indiscrezioni sulla dimissione di Waltz sono rimbalzate sui principali media statunitensi. Poi a inizio pomeriggio ecco la conferma ufficiale via Truth Social. Sono lieto di annunciare che nominerò Michael Waltz prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha scritto Donald Trump, complimentandosi con Waltz per il suo ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale. Parole al miele per quello che è però a tutti gli effetti un siluramento. Michael Waltz paga per essere stato uno dei principali responsabili dello scandalo Signal. La chat privata dove esponenti dell'amministrazione, tra questi il vicepresidente J.D. Vance, il segretario alla difesa Pete Hegseth e il direttore della CIA John Ratcliffe, avevano condiviso e discusso informazioni sensibili sui piani di attacco militari contro i ribelli Houthi in Yemen. Il peccato originale di Waltz era stato quello di avere invitato per sbaglio nella chat un giornalista, il direttore di The Atlantic Jeffrey Goldberg. Al posto di Waltz, Donald Trump ha nominato il segretario di Stato Marco Rubio quale consigliere per la sicurezza nazionale ad interim. Una decisione che ha però spiazzato la stessa portavoce del Dipartimento di Stato.
It is clear that I just heard this from you.
Lo apprendo ora da voi, questa è la magia dei social media, ha dovuto ammettere con un certo imbarazzo Tammy Bruce durante il quotidiano incontro con i giornalisti.
So that is the miracle of modern technology and the social media.
Tra i nomi per il dopo Waltz sui media americani circola con una certa insistenza quello di Steve Witkoff, amico personale di Trump e attualmente inviato speciale per la Russia e per il Medio Oriente.
E ora torniamo sulla decisione di mercoledì del Consiglio federale di sottoporre i nuovi accordi con l'Unione Europea a referendum facoltativo, che alle urne implicherebbe la sola maggioranza del popolo per la loro approvazione. Il condizionale va usato perché l'ultima parola in merito l'avrà il Parlamento, o forse gli stessi cittadini. È infatti in corso la raccolta firme per un'iniziativa popolare chiamata Iniziativa Bussola, che esige proprio la maggioranza popolo cantoni dinanzi a trattati internazionali e simili. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
È stata lanciata a fine settembre 2024 e il suo nome esteso è «Per la democrazia diretta e la competitività del nostro paese, no a una Svizzera membro passivo dell'UE». Più comunemente viene chiamata Iniziativa Bussola e le 100.000 firme necessarie potrebbero essere consegnate entro fine estate. Chiede che trattati internazionali come i nuovi accordi con l'Unione Europea vengano sottoposti a referendum obbligatorio con doppia maggioranza necessaria, popolo cantoni, e dopo la decisione del Consiglio federale, il direttore del comitato promotore, Philipp Erzinger, è convinto il governo andrà a sbatterci facendosi male.
Dann wird er wahrscheinlich noch sich die Zähne ausbeißen.
Così a Radio SRF. L'accusa all'esecutivo è di aver fatto tattica scegliendo la via più semplice, Potrebbe infatti succedere che i cittadini dei cantoni più popolosi dicano sì ai nuovi accordi, mentre la maggioranza dei cantoni, compresi quelli più piccoli e tendenzialmente euroscettici, potrebbero opporvisi. Il testo depositato vuole prevenire questa eventualità. Nel contempo, in caso di riuscita della raccolta firme, potrebbe complicare gli scenari. Quello più semplice vede andare al voto sull'iniziativa bussola prima dello scrutinio sui cosiddetti bilaterali 3. In questo caso si saprebbe cosa vogliono i cittadini. E ora quello più complicato. Si vota sul pacchetto negoziale, viene approvato con la maggioranza semplice, si vota più tardi sull'iniziativa bussola, che pure viene approvata. In questo caso una disposizione del testo prevede la ripetizione dello scrutinio sui rapporti con l'Europa.
Das bedeutet eben, dass mit unserer Initiative eine so wichtige Sache wie...
Per Philipp Erzinger non si scapperà. Una questione così importante come il pacchetto negoziato con Bruxelles prima o poi finirà dinanzi a popolo e cantoni. Giuridicamente la questione è in realtà controversa e finora sullo scenario più complicato, quindi sull'eventuale doppia votazione europea, non ci sono risposte ufficiali, anche perché sulla decisione del governo sarà il Parlamento ad avere l'ultima parola.
La cooperazione internazionale nel settore della difesa potrebbe diventare una questione centrale per il nuovo consigliere federale Martin Pfister. In carica da un mese, Pfister ha visitato le truppe elvetiche impegnate in un'esercitazione in Austria. Si tratta del suo primo viaggio all'estero, viaggio in cui ha insistito sull'importanza della cooperazione militare con i paesi vicini, come ci racconta Michel Volonté.
Soldati austriaci, tedeschi e svizzeri stanno seguendo insieme per 3 settimane un addestramento a Allensteig, 100 km a nord-ovest di Vienna.
Wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten können, auch in einem Kriegsfall, und das muss man üben.
Martin Pfister parla di una stretta collaborazione transfrontaliera in materia di politica di sicurezza. Al collega di SRF dice che le esercitazioni servono per essere pronti anche in caso di guerra. Il giornalista gli suggerisce che potrebbe essere l'anticipazione di un addestramento con la NATO. Pfister ribatte che questa esercitazione non ha nulla a che fare con la NATO, ma ritiene che la volontà di cooperare sia molto importante. Martin Pfister non vede quindi la Svizzera come un'isola dal punto di vista della politica di sicurezza. Il giorno della sua elezione al Consiglio federale, ad esempio, aveva affermato che la neutralità svizzera doveva rimanere flessibile, sollevando accese critiche dall'UDC. Il ministro della difesa sta preparando la nuova strategia di politica di sicurezza per la Svizzera, potrebbe presentarla prima dell'estate. Allora si capirà meglio se Pfister è aperto a eventuali addestramenti con le truppe di terra della NATO. Il consigliere federale ha infine augurato una pronta guarigione al soldato svizzero ferito durante l'esercitazione in Austria nella notte tra martedì e mercoledì. Il 19enne era stato investito da un veicolo blindato, una delle due gambe è rimasta gravemente ferita.
La cronaca regionale. Venerdì scorso l'associazione che si batte per l'accessibilità alle rive tutto l'anno era tornata alla carica sulla chiusura al pubblico nei mesi estivi della passeggiata che da Minusio porta a Gordola. La questione era sul tavolo anche a Berna e ora il Consiglio federale ha risposto, spiegando che non intende intervenire in quanto ritiene equilibrata la situazione così com'è, ossia regolata da una convenzione cantonale. Camilla Luzzani.
Ha risposto all'interpellanza del consigliere nazionale socialista Bruno Storni, che chiedeva spiegazioni sul perché il Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero si opponesse all'apertura al pubblico della passeggiata durante tutto l'arco dell'anno. Nella sua risposta al Consiglio federale ha sottolineato come nei mesi estivi la spiaggia all'interno del centro sportivo sia utilizzata intensivamente per tutti i corsi del centro legati agli sport acquatici. L'apertura al pubblico, citiamo, renderebbe difficile garantire la sicurezza dei partecipanti. Argomentazioni che lasciano basito Bruno Storni.
Che non vengano a dire che con 320.000 metri quadrati di spazio debbano anche occupare la spiaggia, cioè queste attività possono benissimo essere organizzate su una piccola parte dell'area che hanno già a disposizione. In fondo si deve applicare una legge federale che dice appunto che bisogna garantire l'accesso alle rive. Ebbene, dire che la Confederazione non deve occuparsene e che la cosa è ai cantoni e ai comuni è abbastanza problematico, perché vuol dire che fanno le leggi e poi fate poi quello che volete.
Nel frattempo, sulla questione è pendente anche un'interrogazione a livello cantonale, ma il Consiglio di Stato appunto non si è ancora espresso. Storni conferma continuerà questa battaglia a Berna.
È chiaro che il cantone fino adesso ha lasciato fare, perché sono stati commessi abusi evidenti, perché mettere una inferriata nel lago è veramente una cosa che non si può fare, eppure il comune di Tenero ha sempre chiuso tutti i quattro giochi e il cantone ne ha chiusi otto, però sono situazioni palesemente illegali e un diritto l'accesso alla riva.
Primo maggio, la giornata appena trascorsa, primo maggio, festa dei lavoratori. A Bellinzona ha avuto luogo il corteo, la manifestazione indetta dai sindacati, un appuntamento tradizionale a cui hanno partecipato 2000 persone. Le voci e le rivendicazioni in vari ambiti di questo primo maggio nel reportage di Marcello Ierace.
Thomas Giedemann del sindacato del personale dei trasporti ha preso la parola proprio qui davanti alla stazione di Bellinzona. Perché?
Allora, il problema purtroppo non è da oggi. FFS Cargo è una filiale dell'FFS che è da sempre in sofferenza, da quando è stata creata nel 1999. Investimento, innovazione sono sempre state delle politiche non perseguite dalla direzione. Il risultato purtroppo è che il giorno d'oggi ci ritroviamo in una situazione molto critica economicamente e la dirigenza attuale non ha altra soluzione se non proseguire con lo smantellamento che procede da 25 anni a questa parte.
Smantellamento significa anche posti di lavoro a rischio?
Un enorme numero di posti di lavoro a rischio, perché un progetto Genesis ha come obiettivo di smantellare 440 posti di lavoro da qui al 2030, toccando tutti i settori, quindi sia i settori operativi, macchinisti, manovratori, che posti nell'amministrazione. Tutta la Svizzera è toccata, Ticino compreso, in maniera incisiva.
Grazie a tutte, grazie a tutti.
RG24, ora lo sport con Fabio Dotti.
Ben ritrovati. A pochi giorni dai mondiali di hockey, sconfitta per la Svizzera di Patrick Fischer nella partita di Kloten contro la Svezia. Nel match valevole per l'Euro Tour, i rossocrociati sono stati battuti per 2-1 dopo aver comunque disputato una buona prova. Passati in vantaggio con Moy nel primo tempo, gli elvetici hanno incassato due reti nel periodo di mezzo, reti che hanno fissato il risultato finale. Vittoria per Fortunato e maglia gialla per Baudon, è quanto emerso dalla seconda tappa del Tour de Romandie. L'italiano ha attaccato a poco dalla fine ed ha tagliato il traguardo in solitaria precedendo proprio il francese. Ora nuovo leader della corsa che nella terza tappa con partenza arriva a Cossonay vedrà impegnati i corridori per 183 km. Tutto facile per il Manchester United nell'andata delle semifinali di Europa League. I Red Devils si sono imposti per 3-0 in Spagna contro l'Atletico Bilbao. Serata positiva per le inglesi confermata dal successo interno per 3-1 del Tottenham contro il Bodo Glimt e da quello esterno del Chelsea, e qui stiamo parlando di Conference League, dove i Blues hanno battuto 4-1 il Djurgården in trasferta. L'altra sfida di questa competizione, vale a dire Betis-Siviglia-Fiorentina, si è conclusa 2-1 per i padroni di casa. E sempre per il calcio, Torino-Venezia aprirà la 35esima giornata di Serie A. Per concludere il tennis, Ruud contro Cerundolo e Draper contro Musetti. Saranno queste le semifinali del tabellone maschile del Masters 1000 di Madrid. In campo femminile a contendersi il titolo saranno Goff e Sabalenka, che hanno sconfitto rispettivamente Swiatek e Svitolina.
Grazie e buonanotte a Fabio Dotti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 2 maggio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, con sviluppo di cumuli sui rilievi. Le temperature in tutto il paese vedranno una minima di 13 gradi e una massima di 26. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione consultando il nostro sito rsi.ch e la nostra app RSI. Tra poco, in diretta fino a tardi, su Rete 1, la linea torna al principe delle sette note delle canzoni richieste, Roberto Rizzato, e RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Gianni Zocchi e Roberto Conti in regia tecnica, a tutti voi l'augurio di una serena notte.